mette proprio in discussione il senso della nostra vita, della vita umana davanti al comune destino della morte, ponendoci di fronte alla morte e alla fragilità dell'essere umano che si è trovato a fronteggiare un male inatteso, mostrandosi impreparato e privo dei mezzi necessari per sconfiggerlo alla radice. Nonostante i progressi. Ecco, perciò mi corre l'obbligo di ringraziare il rabbino Giuseppe Momigliano, rabbino capo della comunità ebraica di Genova, per aver accettato di assumersi il peso principale di questo nostro incontro, nonostante le numerose proposte. Lo anticipo lui che ieri aveva un incontro analogo simile a questo, e quindi abbiamo dovuto spostare in una giornata la celebrazione di questa giornata dell'approfondimento e dello sviluppo del dialogo, perché era impegnato già in un altro incontro. E gli abbiamo affidato il compito di proporre un commento su questo testo non facile, secondo l'interpretazione rabbinica. E chi ha letto con attenzione il programma di questa sera si sarà accorto, avrà notato come che il programma sia sostanzialmente sbilanciato. Infatti, alla conversazione del rabbino Momigliano non corrisponde, non è prevista un'analoga azione di uno studioso cattolico della Bibbia che proponga i risultati dell'esegesi cattolica di questo libro. Ecco, devo dire che è stata una scelta non casuale, ma è stata una scelta voluta, insomma, per andare nella direzione opposta rispetto a un atteggiamento di parte cattolica, secondo me troppo spesso abituale, cioè di considerare il dialogo con l'ebraismo come un fattore che si limita al confronto sul Primo Testamento, come se l'ebraismo, con la conclusione del canone biblico, avesse cessato di esistere. Il nostro dovere, secondo me, consiste nella tradizione ebraica e rabbinica, hanno prodotto nella cultura e nella vita delle comunità ebraiche nate e vissute nei secoli. Purtroppo nella nostra città di Acqui non esiste più una comunità ebraica. Essa è scomparsa nella tempesta della Shoah, ma le testimonianze luminose da essa lasciate nella cultura, nell'amministrazione civica, nell'economia e nell'assistenza non sono certamente scomparse. Di essa e delle donne e degli uomini che la componevano, che sono finiti nei campi di sterminio, celebreremo il ricordo domenica 31 gennaio, nella giornata della memoria, il cui programma si sta definendo in questi giorni. Ecco, l'ebraismo, credo, nonostante l'antigiudaismo cattolico e l'antisemitismo nazista e fascista del passato e di oggi, è una realtà viva. E sono convinto che le parole del rabbino Momigliano questa sera sapranno farsene apprezzare la ricchezza, il valore e l'attualità. Non mi resta che annunciare lo svolgimento dell'incontro. Dopo il saluto del nostro vescovo, che ringrazio per aver accolto con entusiasmo il nostro invito a partecipare, seguirà una preghiera del rabbino Momigliano e il suo commento del libro del Coele. Ci sarà poi spazio per qualche nostro intervento. La preghiera del vescovo concluderà il nostro incontro. Ringrazio tutto, ringrazio anche Fabio, senza il suo apporto tecnico questo incontro non sarebbe stato ovviamente possibile solo con le mie conoscenze e capacità. Ora credo che possa intervenire il nostro vescovo se si riesce a.
Sì, certo, buonasera, mi sentite, vero? Desidero esprimere il mio saluto a tutti coloro che partecipano a questo incontro a distanza nella giornata del dialogo tra cattolici e ebrei. Avremo occasione di ascoltare questo commento approfondito sul libro di Coelet, ma soprattutto è anche quest'anno un'occasione per scoprire la profondità della spiritualità ebraica che si è riverberata e si riverbera costantemente nel mondo cristiano, che da quella spiritualità trae la sua origine. Sappiamo bene quanto le nostre radici siano profondamente inserite nella storia del popolo di Israele e quanto sia quindi importante per noi rileggere anche tutta la nostra storia, gli insegnamenti di Gesù di Nazareth alla luce della sua fede e della tradizione ebraica. Questo è sempre per noi molto bello e molto importante riuscire a entrare un po' in questo mondo della conoscenza della Bibbia e della spiritualità ebraica, perché ci aiuta moltissimo nel nostro cammino. Grazie.
Bene. Allora io ringrazio innanzitutto Monsignore il Vescovo Testore per avermi invitato a questo incontro, professor Borgata, per le sentite parole. E come è stato detto appunto nella presentazione, un testo molto, molto difficile, questo di Coelet, molto, molto complesso, però io penso appunto che in questa presentazione cercherò di avere occasione sia appunto di dare qualche riferimento all'interpretazione ebraica, visto che comunque il pubblico in senso più vasto si pone. Il titolo del libro, appunto, Coelet, secondo la tradizione, viene riferito al re Salomone, perché Coelet propriamente è legato a una radice ebraica che significa che ha raccolto tanti insegnamenti, non soltanto personali, ma dice anche ascoltando altre persone, saggi dell'antico Oriente, o comunque facendo esperienza di tante sapienze, di tante conoscenze, e poi gli studiosi, i critici hanno elaborato molte tesi diverse sull'epoca di composizione, facendolo risalire a un'epoca molto successiva, l'epoca del secondo tempio, tra il quarto e il terzo secolo prima dell'era cristiana. Ma diciamo che al di là di quello che può essere l'epoca precisa di composizione, quello che è interessante è capire qual è il significato di questa opera, di questo testo, nel complesso dei libri del canone biblico, cioè i maestri che hanno incluso questo testo nel canone, che senso hanno dato in generale rispetto al sistema del pensiero biblico, ma anche rispetto al pensiero religioso ebraico, rispetto al quale il testo sembra presentare appunto diversi punti, alcuni punti fondamentali, problematici, addirittura quasi in contraddizione, ecco, col pensiero religioso. Comunque l'attribuzione al re Salomone ha anche un significato forse più profondo di quello che è una semplice collocazione di autore. Cioè il testo ci parla appunto dell'esperienza che l'autore ha fatto nella sapienza, ma anche nella ricchezza, nella possibilità di accumulare tutta una serie di beni, di ricchezze, questo evidentemente sia come riferimento alla sapienza, tanto come riferimento alla ricchezza, effettivamente appunto c'è un richiamo alla figura del re Salomone, come si rispecchia nel testo biblico. Però appunto come sappiamo che questo testo fin dall'inizio si presenta con tutta una serie di difficoltà. Insomma, stavo dimenticando l'introduzione della preghiera, perché poi in effetti la preghiera anche ci aiuta a entrare nel vivo del testo. Quindi prima di procedere oltre con la lettura, l'esame del testo, volevo dare luogo alla lettura di un salmo, il salmo 103. Ne leggo i primi versetti nel testo ebraico e poi riprendo tutto con la traduzione. Le David barechin arshi et Adonai vechol keravai ed shem kodesho Vare fina vshiet Adonai ve'alti shkefi kol gemulav. Asoleach lechol avonechi, arofe lechol tachaluaichi. Di David. Benedici, o anima mia, il Signore, voi tutte le mie membra, il suo santo nome. Benedici, o anima mia, il Signore, non dimenticare tutti i suoi benefici. Egli perdona tutti i tuoi peccati e risana tutte le tue infermità. Salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e di pietà. Sazia di cose buone la tua bocca e la tua giovinezza si rinnova come quella di un'aquila. Il Signore compie atti di giustizia e si comporta rettamente con tutti gli oppressi. Fece conoscere a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue imprese. Pietoso e misericordioso il Signore, longanime e molto buono. Non contenderà in eterno, ne serberà rancore per sempre. Non secondo i nostri peccati ci ha puniti, né ci ha retribuiti secondo le nostre colpe. Poiché, come il cielo è alto...
Eccoci.
Sentiamo, non so se a che punto...
Sì, ha ripreso bene la comunicazione, la vediamo.
Sì, finisco la lettura del Salmo. Benedite il Signore voi tutti e le sue creature, in tutti i luoghi su cui Egli domina, benedice persona mia il Signore. E stavo prima della lettura del Salmo, avevo cominciato a dire qualche parola a proposito appunto di questo testo del Coelet, che inizia subito con questo enunciato, è molto noto, cioè sulla assoluta vanità. Avela, in ebraico avela valim, la vanità suprema, la vanità delle vanità, e questa è già la prima difficoltà, no? Naturalmente, cioè considerare che tutto ciò che esiste, tutto il creato, tutta l'opera di Dio, quello che noi potremmo pensare, il senso della vita, che sia tutta vanità, ovviamente, preso così letteralmente, evidentemente in contrasto con tutto quello che è il senso della Bibbia, no? Cioè la vita, l'opera, il creato è testimonianza della grandezza dell'opera del Signore. Quindi rispetto a questa definizione vanità della vanità, noi ci troviamo evidentemente di fronte a un problema di fondo, così come altre affermazioni del testo che sono riportate tra il primo e il secondo capitolo. Allora, intanto questo continuo ritornare, cioè che non c'è mai un continuo ripetersi di eventi sostanzialmente sempre uguali, tanto nel ciclo della natura quanto nel corso della vita, nella storia, come se fosse tutto un ripetersi di eventi che sostanzialmente non portano mai nulla di nuovo, tachat ha-shemesh, sotto il sole, quindi nella realtà, nel concreto, nella vita dell'uomo, ci dice Coelet, non c'è mai niente di nuovo. E questo naturalmente anche è molto problematico, perché nel concetto, nell'idea religiosa della creazione c'è un progetto di Dio che si sviluppa parte dalla creazione, si sviluppa nel corso della storia dell'uomo. In questo progetto evidentemente non è sempre tutto nuovo, ci sono l'uomo a volte compie dei passi in avanti, a volte dei passi indietro, però c'è un progetto, non è sempre un ritornare sugli stessi fatti, sulle stesse tracce. E anche nel corso della nostra vita non è sempre tutto, cioè non soltanto che ovviamente noi cambiamo fisicamente, anche come esperienza, ma è data all'uomo, c'è un concetto fondamentale, quello che in ebraico è definito con il termine teshuvah, cioè il pentimento, il ritorno, cioè Il peccato, la colpa, la trasgressione, l'errore fa parte dell'esperienza dell'uomo, ma l'uomo ha la possibilità di pentirsi, di ritirarsi, di cambiare, non di essere in qualche modo costretto a ritornare sempre sui suoi passi. Questa è la possibilità dell'uomo di cambiare anche sostanzialmente i valori, cioè, in positivo, purtroppo a volte anche in negativo. Quindi questa affermazione è sempre tutto ripetersi nei sentimenti in contraddizione sia rispetto al principio dell'ordine della creazione, sia rispetto a quello che in termini religiosi il senso della vita dell'uomo, in cui c'è sempre proprio la libertà dell'uomo, è una scelta costante. Nel corso di tutta la vita l'uomo ha sempre la possibilità di cambiare, di scegliere, e la scelta significa che c'è sempre la possibilità di qualche cosa di nuovo. E quindi rispetto a questo continuo succedersi stessi eventi, noi ci troviamo di fronte a una problematica notevole. L'enunciato di Coelet ci parla anche appunto di attiva, non c'è mai nulla di assoluto, e l'autore parla sempre in prima persona. C'è anche chi dice appunto Coelet, a volte nelle contraddizioni che sono date che si possono riscontrare nel testo, che questa alternanza, contraddizione con altri saggi sapienti, ma lui però in realtà ci porta quello che personalmente intende. Cioè, io ho visto, io ho sentito, io ho fatto, io ho raccolto, io ho considerato, e quindi in realtà l'immagine che noi traiamo dalla lettura del testo, appunto, l'espressione sempre di affermazione, quello che c'è stato un confronto, qualche cosa, una sorta di interpretazione che poi noi possiamo attribuire al testo, ma il senso immediato è che l'autore ci riporta quello che lui ritiene in senso personale come sua speculazione. E allora l'autore Coelet ci dice di aver tentato diverse strade, diversi percorsi di vita, di esperienza, cercando di capire quali fossero i valori fondamentali, quello che può dare senso alla vita, di essere giunto appunto a una conclusione pessimistica, di trovare che tutto sia privo di sostanza, privo di valore, no? Questo Eve, la valina, è qualcosa di effimero, di inconsistente, anche qualcosa di apparente, che può anche trarre in inganno. La prima ricerca che ha condotto, che dice di aver condotto, è quella sulla sapienza. La sapienza ha cercato attraverso la conoscenza, attraverso la sapienza, di dare un senso alla vita, però la conclusione è negativa, dice dove ho applicato la mia mente a cercare, a investigare con sapienza tutto ciò che si fa sotto il cielo, ma questa, dice, è una infelice occupazione che Dio ha dato agli uomini perché vi si affatichino, cioè che è nella natura dell'uomo di cercare di trovare delle spiegazioni che invece non sono date e non si possono trovare. Anzi, dice, dove molta sapienza e molto affanno, è colui che aumenta la conoscenza, aumenta il dolore. Cioè, noi cerchiamo qualche cosa che non troviamo, e anzi, quanto più ci inoltriamo nella nostra ricerca, tanto più constatiamo la vanità e l'impossibilità di arrivare a un risultato concreto. E anche quello che sconcerta Coelet è il fatto che poi alla fine, alla conclusione della vita, dice la conclusione e poi la stessa, tanto il serpente, la morte coglie tanto il serpente quanto lo storto, quanto il saggio, quanto la persona più radicendo, e questo anche lo porta appunto a una conclusione assolutamente desolata. Il Coelet riconosce effettivamente che sì, ci può essere una sapienza che si potrebbe definire un senso pratico della vita, certo che la sapienza, la conoscenza aiuta nelle difficoltà, quindi ci aiuta in qualche modo a affrontare le difficoltà, ma non è una chiave di interpretazione della natura. Questo è anche, può essere, si può cogliere, diciamo, poi in questa definizione così pessimistica sul valore della sapienza, anche una sorta di implicita critica rispetto a quello che era il ruolo della sapienza nell'Antico Oriente, no? Effettivamente si attribuiva alla sapienza una sorta di la capacità, ecco, veramente di conferire all'uomo le chiavi per interpretare, per vivere bene. Ecco, il sapiente era quello che sapeva trovare le giuste risposte, e allora invece questo testo ci dice no, la sapienza ci aiuta, ma i grandi interrogativi non trovano risposta semplicemente attraverso la sapienza. Poi il Coelet ci dice anche di aver esaminato anche la via della gioia, la via dei piaceri, il compiacimento di beni, di ricchezze, e anche quello, anche questa via lo ha deluso. Quando mi sono volto a considerare tutte le opere fatte dalle mie mani, tutta la vita che avevo, tutta la fatica che avevo sostenuto per compiere, trovai che tutto vanità, nel seguire il vento non c'è alcun vantaggio sotto il sole. Allora queste affermazioni così cupe, tetre di pessimismo sono talmente forti che poi in qualche modo rischiano di lasciare in ombra, ci sono altri passaggi del testo. Eccomi di nuovo.
Ok.
Scusate, ma purtroppo a volte questi mezzi ci lasciano un po' in difficoltà. Allora, dicevo che appunto che c'è anche ci sono anche dei passi più leggeri. A un certo punto dice mi sono persuaso che non c'è nulla di meglio per l'uomo che godere, agire, a godere di quello, si intende di quello che il Signore gli procura, agire bene con il prossimo nella vita, però che un uomo mangi, che possa bere e godere del suo lavoro è un dono di Dio. Osservato quindi che non c'è nulla di meglio che per l'uomo che godere delle sue opere, questa è la sua parte. Cioè, c'è la possibilità di vivere anche con una certa serenità, con moderazione, rifuggendo da ogni esagerazione, giusto mezzo, quindi non ricercare un eccesso di privazioni, un'ossessionata ricerca di perfezione morale, e certamente anche non lasciarsi andare a esagerati piaceri, si deve bene fare attenzione a non perdere il controllo etico della nostra vita, ma ci sono dei piaceri lieti e una vita equilibrata che possiamo concederci, dice anche più avanti, mangia il tuo pane con gioia, bevi il tuo vino con cuore allegro, poiché si intende, se tu hai agito rettamente e hai la coscienza, questa è l'interpretazione, se tu hai la coscienza che le tue azioni possano essere gradite a Dio, allora mangia e bevi con gioia e vivi serenamente, cioè, sapendo, senza mai dimenticare, che ci sarà il tempo in cui le tue azioni e la condotta della tua vita saranno giudicate dal Signore. Ecco, il problema forse più grave che pongono diversi passi del testo è quello della sorte dell'uomo. Che cosa ci attende dopo la conclusione della vita terrena? E anche l'angoscia, appunto, cioè sia il dubbio cosa sarà, cosa non sarà, il fatto che l'esito finale sia uguale tanto per il saggio, per il sapiente, come per lo stolto. E addirittura si arriva a porre in dubbio, almeno secondo una delle interpretazioni. Noi abbiamo un passo al capitolo 3 dei versi 19 e 21, abbiamo un passo particolarmente difficile anche proprio come interpretazione letterale. Secondo una delle interpretazioni, questo passo pone in dubbio il fatto che ci sia una continuità, che l'anima dell'uomo possa avere una vita dopo la conclusione del percorso su questa terra, a differenza di quello che è che ci sia una differenza rispetto a quello che accade alle bestie. Allora, l'interpretazione che più spesso viene data di questo passo, del capitolo 3, verso 19, dice: chi mai sa se il soffio dell'uomo sale in alto e se il soffio della bestia scende in basso nella terra? Chissà se veramente c'è questa differenza. Questa è un'interpretazione. Il problema che si pone in questo passo è il fatto che in realtà il verbo salire, olè, c'è una particella che è anteposta alla forma verbale, a olè. Allora, la questione è che la particella a può essere interpretata come un'interrogazione. Forse che sale o forse che non sale, ma potrebbe essere anche l'articolo in ebraico in funzione di pronome relativo. Quindi questa frase in realtà può essere interpretata appunto come l'espressione del dubbio. Chi sa, chi mai sa, chi veramente può dire sale o non sale verso l'alto, cioè c'è un'anima che continua dopo la nostra morte o no? Ma potrebbe essere una domanda che esprime non necessariamente il dubbio, ma l'impossibilità di darne una conferma razionale, cioè qualcosa che l'autore recepisce come espressione di fede, ma che riconosce che non può essere confermato dalla ragione. E ancora invece interpretato più in forma più legata alla tradizione, il commento rabbinico di Rashi: chi è che veramente riflette sul fatto che l'anima dell'uomo sale in alto e dovrà quindi rendere conto delle sue azioni? Cioè, in realtà, anche restando più legati, diciamo, al senso letterale, poi certo ci sono tutto il testo di Qehelet, tutta una serie di interpretazioni rabbiniche, quelle che sono definite il termine del Midrash, interpretazione di ogni parola, di ogni lettera, andare a cercare significati nascosti. Però effettivamente questo passo, anche nell'interpretazione letterale, ci lascia di fronte al dubbio in un contesto che certamente pone tanti interrogativi inquietanti, ma questo passo in particolare, che forse è quello più problematico, anche nel senso letterale, ha tante diverse interpretazioni. Certamente che insomma, il pensiero religioso in questo in qualche modo ci trova abbastanza accomunati, cioè l'ebraismo, le religioni monoteistiche. Certamente l'idea che l'esistenza c'è qualcosa nell'uomo, che come Dio ha creato il corpo, così anche il creatore e l'autore dell'anima che viene, ci viene data al momento del concepimento, della nascita, è qualcosa che rimane di noi e viene nella liturgia ebraica, non soltanto, questo non è soltanto un pensiero teologico dei testi sacri, nell'ebraismo, ma nella preghiera quotidiana, noi riaffermiamo questo principio di fede tre volte al giorno, diciamo nella seconda delle benedizioni, delle 18 benedizioni, dice: tu Signore che mantieni la promessa con coloro, mekayem emunato lishene afar, tu mantieni la tua promessa con coloro che dormono nella polvere, anche l'attesa della resurrezione. Quindi questo è, diciamo, preso nel senso più stretto letterale, il fatto che ci sia il dubbio rispetto alla continuità dell'anima dell'uomo dopo la morte, evidentemente un problema rispetto a quello che è il pensiero teologico che poi si è sviluppato nell'ebraismo, nella tradizione che è derivata dall'ebraismo. Ci sono altri punti in cui anche l'autore di Qohelet esprime appunto i suoi dubbi, anche proprio una sofferenza, per esempio il dolore di risposte che non si trovano spesso nella realtà, per esempio la sofferenza dei giusti, quindi per esempio appunto ci sono tante ingiustizie, ci sono tante persone che soffrono e che non trovano nemmeno chi possa dare consolazione alle loro lacrime. Un altro aspetto problematico che viene sollevato nel testo, che anche quello si ritrova nel terzo capitolo, è che sembra che ci sia tutta una serie di situazioni, di eventi che ci toccano nella vita, è come se tutto fosse già predisposto dall'ordine di Dio. È un passo anche molto, molto noto, tutto al suo momento, ogni cosa alla sua ora sotto il sole, e poi dice tempo di nascere, tempo di morire, di piantare, di sradicare. Tra l'altro nel contesto appunto di questo passo c'è un'espressione che sembra proprio anche più così direttamente riguardare questo nostro tempo. Al verso 5 del capitolo 3 è detto et la chavok et l'echok mi abet, cioè dice il tempo di abbracciare e il tempo di tenersi lontano dagli abbracci. Quindi quanto sentiamo come queste parole esprimono il nostro stato d'animo. Comunque appunto questo passo sembra dire tutto il tempo, ogni cosa al suo tempo, sì, ma chi è che stabilisce? Cioè noi ci troviamo, è come secondo un'interpretazione vorrebbe dire, noi ci facciamo nel corso della vita esperienza di eventi positivi, negativi, lieti e tristi, ma tutto questo ci viene dato già secondo un ordine stabilito dal Signore Dio. In realtà, allora nel pensiero, c'è un aspetto del pensiero teologico, anche nel Talmud, cioè nella raccolta degli insegnamenti rabbinici, si dice sì, dice è vero, il fatto per esempio che una persona possa essere ricca, povera, avere magari una vita più facile, più difficile, può essere che ci siano degli eventi che sono prestabiliti dal Signore Dio. Però dice Tzadik o Rasha, il fatto che una persona sia giusta o malvagia, questo è lasciato assolutamente la libera scelta dell'uomo, cioè possono essere degli eventi che sono già stabiliti dalla volontà di Dio, ma la scelta tra il bene e il male, e quindi il libero arbitrio, secondo il pensiero religioso biblico, l'interpretazione ebraica, il libero arbitrio è sempre lasciato all'uomo. Questo passo viene anche interpretato, comunque c'è un tempo per ogni cosa, tutta la sua, viene anche un'altra interpretazione, è che l'uomo poi in effetti cambia, dice che noi magari ci affatichiamo, ci impegniamo per fare questo o quello, e poi magari nella nostra vita noi cambiamo, che questo sarebbe in contraddizione con quello che il testo stesso aveva affermato all'inizio, dice sempre tutto uguale, dice no, noi magari cambiamo, e allora nel cambiare le cose su cui ci siamo impegnati precedentemente non sono più le stesse cose che consideriamo importanti, alla fine allora diventa tutto vanità, perché noi facciamo qualche cosa e sprechiamo magari il nostro tempo, e quando abbiamo raggiunto l'obiettivo poi magari ci accorgiamo che non è più quello che volevamo, che non c'è più quello che ci soddisfa. Quindi ci sono tante altre, anche dei consigli di vita pratica, insomma, per esempio di evitare l'ira, evitare la solitudine, è sempre meglio stare, diciamo, la vita sociale è sempre meglio, sempre preferibile alla vita in solitudine. E anche dice, ma non cerca di fare quello che puoi, non aspettare di avere tutte le condizioni migliori. Dice, chi bada al vento non seminerà, chi guarda le nuvole non mietterà, cioè chi aspetta di avere tutte le condizioni migliori per mettersi all'opera non concluderà nulla della sua vita. Quindi ci sono appunto anche questi consigli, così potremmo dire, di ordine pratico, che ci indirizzano verso un senso positivo della vita. E poi naturalmente, diciamo, nell'ultimo capitolo c'è, da un lato, diciamo, questa c'è una descrizione anche cupa, insomma, del disfacimento della persona nell'età conclusiva della sua vita, e si arriva poi però alla conclusione, che è quella che poi dà anche un po' il senso più legato, diciamo, al pensiero biblico. Dice, dopo aver ascoltato ogni cosa, la conclusione è questa: et Elohim ira, cioè temi Dio, osserva i suoi precetti, poiché questo è tutto l'uomo. E Dio chiamerà a giudizio ogni azione, anche quelle nascoste, siano esse buone o cattive. Quindi c'è questo richiamo al timore di Dio, naturalmente anche questo ci richiede una riflessione, perché il timore di Dio è una definizione, come dire, che prevede, è suscettibile, insomma, anche di diverse gradazioni, no? Perché in una forma così più limitata, il timore di Dio può essere inteso come il timore della punizione, no? Ma il timore di Dio nella forma più elevata è evidentemente un atteggiamento di assoluto di rispetto, il riconoscimento della sovranità, della sovranità di Dio, quindi mettersi pienamente a servizio di Dio, come, diciamo, il riconoscimento che viene dato a Mosè e Ved Hashem: Mosè è servo di Dio, e quindi questo richiamo al timore di Dio vuol dire veramente intendere la vita come un servizio di Dio. E allora, forse dal punto di vista ebraico, questo l'enunciato temi Dio e temore di Dio, diciamo, ci richiama appunto un sentimento di fede profonda, ma poi dice anche osserva i suoi precetti. Osservare i comandamenti implica appunto l'azione, quindi c'è un sentimento e c'è un'azione, e allora si può forse, diciamo, intendere che tutte le le domande inquietanti che si succedono nel corso di questo testo, effettivamente tante di queste domande non si risolvono in risposte di tipo razionale. Razionalmente molte di queste risposte rimangono in sospeso, però appunto sviluppare un atteggiamento di timore di Dio e riempire la nostra vita dell'osservanza dei comandamenti può sviluppare in noi appunto una disposizione d'animo, una sensibilità che ci permette allora poi effettivamente attraverso l'esperienza della nostra vita orientata in questa fede di trovare delle risposte nella fede e anche di accettare che ci sono delle domande che appunto razionalmente, a cui razionalmente non possiamo rispondere. Allora effettivamente una dei significati che possiamo, con cui possiamo intendere il senso di questo testo nella Bibbia è proprio il fatto che comunque il dubbio, le domande, anche quelle più difficili, più inquietanti, che ci scuotono, fa parte. Ecco, questo, il porre le domande, il manifestare il dubbio, è anche una possibilità, cioè anche dal punto di vista della ricerca della fede, che forse anche la fede si confronta e a un certo punto si può anche rafforzare confrontando, non eludendo, non nascondendoci di fronte a queste domande, così come c'è il libro di Giobbe, così come ci sono anche nei profeti, persino nel Pentateuco ci sono dei passi anche difficili che pongono in maniera esplicita o implicita le domande. Nella Bibbia le domande che scuotono o che possono turbarci ci sono, non sono nascoste, perché questo è, forse diciamo, la Bibbia vuole anche educarci, diciamo, non nasconderci, ma affrontare e però poi appunto portarci anche a sviluppare anche, diciamo, un sentimento e una condotta attraverso le quali possiamo trovare il modo con cui confrontarci, con cui condividere e anche sviluppare in un certo senso la nostra fede, malgrado le domande. Questo testo, il testo dell'atto, è interpretato, diciamo, poi, come dicevo, nell'insegnamento rabbinico ci sono molti passi del Midrash, significa l'indagine, la ricerca, cercare appunto di scoprire dei significati anche più nascosti. Per esempio, l'espressione iniziale, appunto, quella che quasi dal titolo, al di là di quello che è il nome, cioè aver questo evel, questa vanità, certo, dice, se noi, e Midrash sembra dire, ci sono, perché questa espressione avei la valim, che vanità delle vanità, ripetuta, sono cinque parole, cinque volte ripetuta, il plurale rafforza, tanto che il valore di questo enunciato di vanità viene interpretato come se ci fossero sette volte ripetute la stessa parola, vanità delle vanità, che come a rappresentare in maniera emblematica sette tappe diverse della vita, ciascun momento della vita, dalla prima infanzia al via via il succedersi, la crescita della persona, la maturità, il percorso verso l'età più anziana. Se noi prendiamo, come dire, quasi estrapoliamo dei momenti diversi della nostra vita, sembra sempre qualche cosa di incompleto, qualcosa che attende dei passi successivi, oppure che si richiama a qualcosa che è avvenuto prima e quindi preso da solo è assolutamente incompleto, incomprensibile. Così come può essere il bambino che è vezzeggiato dai genitori, può essere un'immagine molto carina, però è l'essere umano nel momento in cui è ancora totalmente dipendente, così come può essere totalmente dipendente l'anziano negli ultimi giorni della sua vita, quando non è più autonomo, oppure anche la persona nel pieno della maturità, in cui la maggior parte del suo tempo è dedicata al lavoro. Allora, ogni momento della nostra vita preso a se stesso è una vanità della vanità. Dobbiamo cercare di trovare quale sia il senso di tutto il percorso della nostra vita. C'è un passo anche in cui nuovamente abbiamo un'interpretazione rabbinica che, diciamo, ci propone anche in senso, un senso allegorico, però in qualche modo si richiama anche alla lettera del testo, Coelet 7,13. Dice: osserva l'opera di Dio, perché chi mai potrebbe raddrizzare ciò che egli ha fatto storto? Allora, un'interpretazione letterale più scontata è quella che dice che il soggetto della conclusione della frase, raddrizzare ciò che egli ha fatto storto, dice: non pensare di poter modificare quello che tu pensi che nell'opera della creazione sia andato storto, cioè tu devi accettare, considera con rassegnazione le cose che secondo la tua valutazione sono state male disposte da Dio, perché in ogni caso non possono essere modificate. Però l'interpretazione rabbinica legge la seconda parte, dice: raddrizzare ciò che egli ha fatto. Il soggetto della seconda parte non è più Dio, ma è l'uomo. Chi può raddrizzare ciò che l'uomo ha distorto? Cioè diventa un richiamo alla responsabilità dell'uomo. Il Midrash dice: Dio ha richiamato l'uomo, il primo uomo, Adamo, quando l'ha posto nel giardino, e dice: questa è l'opera del creato, ma è la fido a te. Fa bene attenzione che quello che tu avrai distrutto nessuno potrà riparare. Cioè l'enunciato diventa la responsabilità dell'uomo nel creato, cioè Dio ci ha posto nel creato, nel mondo, e di cui noi siamo in un certo senso i custodi, i responsabili. C'è un'assoluta responsabilità, quello che l'uomo non cura, trascura o addirittura distrugge, è perso definitivamente. Questo è l'insegnamento che l'interpretazione rabbinica trae da questo passo del Qohelet. Uno degli altri interrogativi, cioè il fatto che la sorte a volte che contempliamo, diciamo che a volte la sofferenza, addirittura coloro che lasciano il mondo prematuramente, siano persone giuste, noi vediamo i malvagi a volte che prolungano i loro giorni su questa vita. C'è un insegnamento, dice nel Midrash, disse Rabbi Yoshia, ci sono per tre motivi: il Santo Benedetto si mostra longanime con i malvagi, cioè noi naturalmente, certo che l'uomo non può sapere, perché una persona, l'uno ha una vita più breve, l'altro la vita più lunga, questo è certo, fa parte della fede. Però dice, a volte noi possiamo pensare che Dio attenda e sia longanime, perché in qualche modo dia ancora possibilità di pentimento, di teshuvah, cioè che lascia all'uomo prolunghi i giorni della sua vita, lasciandogli ancora una possibilità di pentimento, oppure che ci siano, possano esserci delle buone azioni nascoste che soltanto a Dio sono note, per cui ci sia qualche ricompensa prima del giudizio finale, che al di là di questa vita, ma che su questa vita ci possono essere ancora delle ricompense per qualche cosa che abbia fatto di buono in questa terra. Ecco, ancora una considerazione, che questo testo, il testo di Coelet, viene letto nella tradizione, leggere questo testo nella festa ebraica delle capanne, la Chag HaSukkot. Ora, questa scelta, diciamo, di lettura nella festa delle capanne di un testo effettivamente così inquietante, improntato alla tristezza, è sconcertante, perché la festa ebraica di Sukkot è definita il tempo della nostra gioia, Zeman Simchatenu. Allora, il tempo della nostra gioia, le capanne erano, ricordano le capanne nel deserto, la protezione che il Signore Dio ha accordato al popolo di Israele, 40 anni che hanno trascorso nel deserto, abitavano nelle fragili capanne, nel senso della protezione. Però appunto la festa è celebrata come tempo di letizia. Allora, perché questa scelta di un testo che apparentemente è appunto improntato invece al pessimismo, alla tristezza? Allora, innanzitutto è detto, cioè, bisogna comprendere il valore della, anche del chi non comprende, diciamo, la tristezza, poi, o chi non sperimenta, chi non riflette anche sugli aspetti più difficili della vita, quindi chi è superficiale. Poi non comprende neanche il valore della letizia e della gioia, dei momenti di gioia della vita. Comunque il valore della gioia effettivamente è oggetto di riflessione da parte dei maestri nell'interpretazione di questo testo. Infatti, appunto, siccome ci sono anche nella considerazione del valore della gioia nel testo di Coelet c'è una contraddizione, che dice, da un lato dice, ma che cosa mai potrebbe essere motivo di gioia, però un altro passo invece sembra dare valore alla gioia. Allora i maestri dicono, c'è un'allegria che non ha alcun valore, è l'allegria che ci producono le cose futili, effettivamente prive di sostanza, ma c'è una gioia che ha veramente valore, che è la gioia che noi possiamo trovare nell'osservare la volontà del Signore, nell'adempiere ai Suoi comandamenti, anche nel Salmo, no? Servire Dio con gioia, vuol dire appunto non soltanto diciamo il valore della gioia, in qualche modo esprime l'amore di Dio, quindi è complementare all'enunciato conclusivo del libro, no? L'enunciato è il timore di Dio. Il timore di Dio naturalmente suscita in noi uno stato d'animo di serietà, però a questo si deve affiancare appunto la gioia, la letizia che esprime l'amore di Dio. Quindi, come il comandamento, amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. Allora l'amore si esprime anche nella gioia, nel momento in cui noi osserviamo, adempiamo i comandamenti, sentendo che questi comandamenti sono appunto l'espressione dell'amore del Signore Dio, che per il nostro bene ci ha dato i Suoi comandamenti, quindi noi li osserviamo non semplicemente in qualche modo adempiendo a un dovere a cui siamo costretti, ma con tutto il nostro animo, anche con la pienezza del nostro cuore e di tutte le nostre facoltà. E quindi, al di là, quindi, insomma, di quello che può essere senso letterale del testo, con tutte le sue richiami, no? Anche c'è anche tanti commenti moderni, insomma, quello che, per esempio, il fatto che il termine Evel, la vanità, richiama il personaggio di Abele, quindi questo personaggio così effimero. E d'altra parte la strada della ricchezza che sta a un certo punto quello dichiara di aver tentato il Chignani, di aver acquistato tante cose che poi sono rivelate inutili. Il Chignani ci richiama al nome di Cain, il fratello assassino, no? Quindi diciamo i due percorsi che sono ugualmente vani della vita effimera e della vita protesa invece a accumulare dei beni che non portano a nessuna sostanza, a nessun valore duratura. Allora in contrapposizione ci sono invece questi due valori fondamentali che vengono letti tra le righe di questo testo, cioè il valore del timore di Dio e il valore dell'amore di Dio, quindi la serietà dell'impegno della nostra vita e l'impegno nell'osservare i comandamenti. E quindi è un testo che è sicuramente molto difficile, ma che è molto, molto attuale, perché ci può dare appunto la possibilità in tempi molto difficili di trovare anche il modo con cui, anche attraverso la sofferenza, attraverso le prove più difficili, possiamo trovare i significati più profondi della nostra vita. Grazie.
Grazie a lei.
Grazie.
Torniamo a farci vedere se
ci riusciamo. Mi spiace che c'è stato qualche momento di
problema
tecnico,
ma l'abbiamo fatta.
Che sia stato possibile seguire comunque in qualche
modo. Sì, no, si è seguito benissimo poi. Perché
poi, no.
L'audio è perfetto, solo che ogni tanto è sparito, cioè quei un paio di volte. Allora, Domenico, il nostro capo, cosa ci dice?
Io dico che se c'è qualche domanda da fare al rabbino, abbiamo il tempo per farlo, qualche minuto. Io mi ero appuntato un punto che lei ha toccato, e cioè quello della fede e della domanda a Dio, insomma, e l'occasione mi è gradita per richiamare alla memoria quello che è stato fino a un mese fa il presidente della nostra commissione per il dialogo, e cioè Don Parini, il quale diceva che non si può parlare male di Dio di fronte alle sofferenze, alle disgrazie, ad una vita breve rispetto invece ad una vita lunga, di cui non si riesce a capire, soprattutto per la vita breve, il senso, il significato. Ma si possono fare delle domande, a Dio. Ricordo il professor De Benedetti che diceva quando morirò, ora questo gli è successo quasi 3 anni fa, che diceva quando morirò a Dio, quando domanda la voglio fare, perché non sono del tutto soddisfatto di quello che so. Credo che anche il Coelet in fondo manifesti un atteggiamento un po' del genere, insomma. Probabilmente noi abbiamo la pretesa nella nostra vita di conoscere tutto, di interpretare tutto, insomma di essere Dio, ecco, di sostituire c'è lui. E forse l'atteggiamento che lei diceva, insomma, della domanda, del porsi davanti a Dio un po' come Giobbe, insomma, potrebbe avere, secondo me, un valore importante. Il secondo punto era quello della gioia, insomma, della distinzione che lei ha fatto. Io volevo sottolineare che mi è sembrata una cosa molto interessante, cioè la gioia senza valore, i due tipi di gioia che mi sembra lei abbia evidenziato, gioia senza valore e gioia con valore, e soprattutto la gioia che sta nell'osservare i comandamenti, insomma, che è molto vicina anche a quello che dice da noi Giovanni nella sua lettera, oppure anche in qualche salmo, no? La mia gioia sta nell'osservare i tuoi comandamenti, no? Che mi sembra di possa essere un valore importante che viene anche da questo testo, nonostante le sue difficoltà e le sue affermazioni in qualche punto decisamente contraddittorie o almeno non religiose come le intendiamo noi. se ci sono altri interventi, poi il rabbino se vuole concludere questa sua...
No, volevo solo ancora un'osservazione che appunto c'è questa interpretazione secondo cui Qehelet riporta anche delle affermazioni non soltanto sue personali, ma anche di una ricerca, un confronto. Però ecco, questo ci dice, diciamo, che rispetto poi al metodo di studio che poi si è sviluppato nella tradizione ebraica, riflette però, diciamo, un'esperienza molto personale, nel senso che nella tradizione ebraica lo studio è un confronto, sì, è un confronto di idee che però vengono riportate, cioè la tradizione, il testo della tradizione principale della tradizione rabbinica, il Talmud, è tutta una discussione in cui effettivamente le varie opinioni ci vengono riportate e di ogni rabbino che interviene nella discussione noi sappiamo esattamente quello che ha detto e quello che gli è stato risposto, no? Mentre di questo testo, anche secondo una delle interpretazioni moderne, appunto, che le contraddizioni sono il frutto di tante opinioni, però in realtà noi abbiamo, cioè, la sede del confronto viene a mancare, cioè in qualche modo forse, diciamo, la problematica è anche di questo testo è che la domanda forse ha maggior valore nel momento in cui chi pone la domanda entra in dialogo con altre persone. E questo forse anche l'atteggiamento, cioè la persona che ha del dubbio deve cercare in qualche modo effettivamente, ma nel concreto, non soltanto di rimuginare sui propri dubbi, ma confrontarsi può essere, diciamo, sia in senso religioso, nel senso intellettuale, laico, però avere il coraggio poi di esporsi nel dubbio, perché altrimenti se uno coltiva soltanto il dubbio un ritornare, allora quello soltanto sulla difficoltà rispetto all'esperienza della vita o quello che uno ha maturato nel proprio pensiero, allora forse rimane un dubbio che poi rimane sterile, che non ha via di uscita.
Posso fare una domanda?
Prego.
Grazie. Mi ha molto interessato, cioè mi ha molto fatto riflettere quello che lei diceva sulle gradazioni dell'accezione del timore di Dio. Noi nella nostra catechesi, anche nelle catechesi ai ragazzi, portiamo l'idea del timore di Dio come timore di offendere l'amato. E mi chiedevo, nelle varie interpretazioni ebraiche esiste un'accezione vicina, oppure la massima, il massimo concetto, massimo livello del timore di Dio è quello del timore del sovrano, ecco, quello che lei diceva. Ecco, sarei interessato di capire questo. Grazie.
Ma ecco, appunto, come dicevo prima, cioè forse il livello di riferimento, appunto, almeno dal punto di vista ebraico, questo la figura di Mosè, cioè mettersi totalmente essere totalmente a servizio di Dio, sentire la propria vita come una pienezza nel servizio di Dio, e quindi la maestà, la grandezza, l'immensità di Dio, qualcosa che di fronte al quale, ecco, veramente sperimentiamo, allora, insomma, l'impossibilità di arrivare a comprendere, a concepire pienamente una dimensione così diversa da quella dell'uomo e con la quale appunto riusciamo a metterci in relazione ascoltando le sue parole e osservando i suoi comandamenti. Cioè, nel timore di Dio l'uomo riconosce i propri limiti, la dimensione dell'uomo, il limite dell'uomo di fronte a Dio. Nella dimensione dell'amore, ecco, è come un prorompere di tutte le nostre energie, di tutti i nostri sentimenti che si proiettano verso il Dio, in cui sentiamo, diciamo, che tutte le nostre energie, sentimenti ed emozioni nella forma più grande sono rivolte a Dio, mentre invece nel timore di Dio sentiamo tutti i limiti, sentiamo di dover quasi fare più piccoli di fronte all'immensità della sovranità di Dio.
Grazie, molto chiaro.
Bene, allora io chiederei al Vescovo
di concludere.
Intanto il Rabbino e tutti i partecipanti, e purtroppo la tecnologia, insomma, è vanità, anche lei, insomma, come mi suggeriva qualcuno, e quindi dobbiamo avere pazienza, insomma. Comunque credo sia stata una serata molto, almeno per me lo è stato, come mi auguro per tutti, e ringrazio il Rabbino di aversi offerto questa possibilità che non è comune nei nostri giorni. Grazie ancora, e il Vescovo se vuole concludere.
Sì, pensavo di concludere con le parole del Salmo. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia, a te anela la mia carne come terra deserta, arida, senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva. Nel tuo nome alzerò le mie mani, mi sazierò come un lauto convito e con voci di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne, tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia, la forza della tua destra mi sostiene. E credo proprio che con la forza della destra del Signore, che sempre ci sostiene, possiamo anche pensare di procedere nel nostro cammino, anche nel cammino del dialogo che cerchiamo di vivere ogni anno in questo modo. Grazie davvero a tutti.